Offline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.47 la linea torna alla redazione regionale di Controradio per il nostro consueto notiziario. Iniziamo con la cronaca. I carabinieri del comando provinciale di Livorno, coadiuvati dall'arma territoriale competente, dal ROS, GIS, primo reggimento paracadutisti, Tuscania, squadroni eliportati, cacciatori Sardegna e Sicilia, i nuclei elicotteri di Pisa ed Elmas, poi battaglioni Toscana e Sardegna, il nucleo cinofili di Firenze, un vero contingente. Per un totale di oltre 300 carabinieri stanno eseguendo dalle prime ore di questa mattina nelle province di Nuoro, Pisa e Bologna un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Livorno su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 11 soggetti, tutti di origine sarda e di età compresa tra i 33 e i 54 anni, ritenuti responsabili a vario titolo in concorso tra loro di rapina pluriaggravata, detenzione, porto in luogo pubblico di diverse armi da guerra, munizioni da guerra, esplosivo ed armi comuni da sparo, nonché di furto pluriaggravato e ricettazione. Il provvedimento è stato emesso a seguito di una complessa e tempestiva indagine condotta dal nucleo investigativo di Livorno a seguito del cruento assalto a due furgoni portavalori avvenuto il 28 marzo di quest'anno in pieno giorno sull'Aurelia nel comune di San Vincenzo, all'esito del quale un comando armato composto da soggetti travisati si è impossessato di circa 3 milioni di euro dandosi alla fuga. Su questo avrete maggiori dettagli e aggiornamenti nella newsline delle 18.45. Un'altra notizia riguarda invece una confisca da parte della Guardia di Finanza di beni per circa 300.000 euro tra Italia e Spagna a un imprenditore di Vinci, Cosma Dabiano Stellitano, di 60 anni, originario della provincia di Reggio Calabria, operante nel settore della lavorazione delle pelli e del cuoio, considerato socialmente pericoloso, e Tredunion, tra imprenditori operanti in Toscana e soggetti calabresi indicati come legati all'Andrangheta. I militari hanno eseguito una sentenza della Corte d'Appello di Firenze confermata dalla Corte di Cassazione. Nel processo tuttora in corso sono contestati reati di associazione per delinquere, tentata estorsione, usura, riciclaggio, abusiva attività finanziaria, emissione di fatture per operazioni inesistenti, trasferimento fraudolento di valori con l'aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolare l'Andrangheta. Una breve, temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni un tratto della strada statale 3bis Tiberina al chilometro 155 a Pieve Santo Stefano vicino ad Arezzo a causa di un incidente fra due mezzi pesanti, lo comunica ANAS. Sul posto sono intervenute le squadre sempre dell'ANAS e delle forze dell'ordine per la gestione della viabilità al fine di consentire il ripristino della normale viabilità. E adesso ci spostiamo in largo Alcide De Gasperi, perché stamani il PD della Toscana ha protestato, sta protestando ancora davanti alla sede regionale della RAI per questa iniziativa nazionale del partito Spegniamo Tele Meloni, accendiamo la democrazia, per chiedere informazione sul referendum dell'8 e 9 giugno sul lavoro e sulla cittadinanza. Ma ci dice tutto in diretta il nostro Raffaele Palumbo.
Sì, buongiorno. Molti rappresentanti del partito, rappresentanti comunali nelle istituzioni, sindaci anche di paesi minori venuti da lontano, assessori, consiglieri comunali, rappresentanti del Consiglio regionale e rappresentanti del partito, tra cui naturalmente il segretario del PD Emiliano Fossi, per prendere parte a questa iniziativa che è stata indetta dal Partito Democratico Nazionale davanti a tutte le sedi RAI d'Italia per chiedere una maggiore attenzione nei confronti dei 5 quesiti referendari del prossimo 8 e 9 giugno. A Firenze è accaduto, come dicevi, il Largo De Gasperi, la sede fiorentina, toscana della RAI, proprio per cercare di invertire una tendenza di quella che è stata definita da Emiliano Fossi, il segretario del Partito Democratico della Toscana, Tele Meloni, ovvero la RAI ha dedicato ai quesiti referendari meno dell'1% negli spazi informativi per quello che riguarda appunto il coinvolgimento della popolazione votante, della cittadinanza più in generale, nel cercare di capire anche di che cosa si tratta, perché cosa si andrà a votare. La RAI è stata accusata di essere molto sensibile evidentemente alle spinte di questo governo. Ricordiamo che la seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato, che fa le veci in caso di assenza di Presidente della Repubblica, Ignazio La Russa, ha detto: farò propaganda per non andare a votare, per cui si è protestato anche contro queste schizofrenie istituzionali. Le istituzioni non dovrebbero in qualche modo pronunciarsi in caso di un referendum o di una elezione, perché parte appunto dell'organismo costituzionale italiano. Il PD così protesta, vedremo che cosa accadrà alla RAI, ma non solo, da qui ai prossimi quesiti referendari dell'8 e 9 giugno prossimi.
Grazie al nostro Raffaele Palumbo, e adesso parliamo, ci spostiamo a Prato, perché 60 persone sfruttate hanno già rotto il muro dell'omertà, un fatto storico per un distretto, quello dell'abbigliamento, in cui lo sfruttamento del lavoro è diventato una piaga. Da oggi c'è un numero di telefono dedicato, un canale diretto per i lavoratori che vogliono denunciare, lo ha istituito proprio la Procura di Prato, ce ne parla il nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
L'annuncio è stato dato dal procuratore di Prato in persona, Luca Tescaroli, che dallo scorso luglio guida gli investigatori con un obiettivo chiaro: far emergere il lavoro nero e combattere l'illegalità. Annientare lo sfruttamento, spiega il procuratore, è solo il primo passo, poi ci sono il contrabbando e le ditte apri e chiudi che spariscono prima dei controlli. Un sistema che alimenta concorrenza sleale e distrugge il mercato sano, è noto. Ma qualcosa sta cambiando. Pakistani, bengalesi, africani e anche cinesi, questa certamente è la novità culturalmente più rilevante, hanno deciso di denunciare. Lo hanno fatto in 60 in pochi mesi. La Procura garantisce infatti un percorso sicuro per chi parla. Sono già stati rilasciati 20 permessi di soggiorno e in alcuni casi applicate misure di protezione. E Tescaroli si spinge oltre, dato che più volte ha chiesto l'estensione delle leggi di protezione dei testimoni riservate ai pentiti di mafia anche agli operai sfruttati. Su questo aspetto sta già lavorando con misure normative la Commissione Antimafia, che ha fatto la sua prima visita a Prato il mese scorso. Per rendere le collaborazioni più semplici e immediate, il procuratore di Prato ha dunque istituito due numeri di telefono dedicati a cui la persona sfruttata potrà rivolgersi. I numeri da contattare gratuitamente sono, per il Dipartimento di Prevenzione ASL, 366 9332 876, per la Procura della Repubblica 331 3660 387. La persona interessata potrà scrivere un messaggio in italiano o nella propria lingua madre, lasciando il proprio numero di telefono. Nei giorni successivi sarà contattata da un referente della Procura. La comunicazione verrà diffusa in lingua urdu, cinese, bengalese e inglese, anche sui social network più frequentati dagli immigrati.
E adesso a Firenze, perché in sala degli affreschi a Palazzo Panciatichi si è tenuta la conferenza stampa della consigliera Silvia Noferi su nuovi scenari in vista delle prossime elezioni regionali, e questa conferenza l'ha seguita per noi Domenico Guarino, che è in linea. Buongiorno Domenico.
Sì, buongiorno. I nuovi scenari erano chiari entrando nella sala della conferenza stampa, dove campeggiava una grossa bandiera di Europa Verde. Quindi la notizia è che Silvia Noferi, ex Movimento 5 Stelle, una delle prime figure del Movimento 5 Stelle a Firenze, eletta poi consigliera regionale, uscita qualche settimana fa in critica forte con la capogruppo del partito Galletti, dal Movimento 5 Stelle, entra in Europa Verde ed entra, ha detto Noferi, sulla base di una vicinanza di contenuti che hanno a che fare con l'ecologia, la transizione ecologica, vissuta non in maniera dogmatica ma con attenzione al contesto naturalmente. Il dato politico, oltre all'ingresso di Noferi all'interno di Europa Verde, che Europa Verde ha un consigliere regionale, quindi i Verdi tornano nel consiglio regionale dopo essersi candidato come partito autonomo in supporto a Gianni nella scorsa tornata delle elezioni regionali e non essendo riusciti ad eleggere un consigliere, tornano in consiglio regionale almeno dopo due consigliature, dopo due legislature, se non erro, perché nella seconda legislatura che faceva capo al presidente Rossi non c'era un consigliere Verdi. Quindi un dato politico molto importante, ancora più importante perché Noferi entra ufficialmente in maggioranza, cioè per quanto siano gli ultimi scampoli, la maggioranza di Eugenio Giani si arricchisce di un'ulteriore consigliera. Chiudo dicendo che Europa Verde, il portavoce regionale Rostetti, a mia domanda diretta riguardo alla questione, perché sappiamo che Europa Verde sta con Sinistra Italiana all'interno di Alleanza Verdi Sinistra, e sappiamo che Sinistra Italiana ha chiesto discontinuità e primarie. Qual è la posizione di Europa Verde? Tetti ha detto: noi non siamo contrari alle primarie, ma sosterremo nelle primarie eventuali Eugenio Giani. Per ora è tutto, a te la linea.
Bene, grazie a Domenico Guarino. Adesso parliamo di cantieri della tranvia e parcheggi. Mentre proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo ponte sull'Arno, che sorgerà nel tratto tra il viadotto Marco Polo e il ponte da Verrazzano, dove passerà la linea tranviaria 3.2.1 che collegherà Piazza della Libertà con Bagno a Ripoli, l'assessore alla mobilità di Firenze Andrea Giorgio ha annunciato ai microfoni di Controradio l'apertura questa settimana del primo parcheggio scambiatore su Viale Europa da 300 posti. Sentiamolo nell'intervista con Chiara Brilli.
Si sta portando avanti la lavorazione per realizzare la pila che sosterrà il ponte e tutta l'area di cantiere l'intorno, che tra qualche settimana diventerà una grande carpenteria dove i pezzi prefabbricati di ponte verranno iniziati a montare. È un lavoro che è impressionante e dà il segno anche, no, di quanto cambierà la città con la tranvia, perché un nuovo ponte non è una cosa che si fa tutti i giorni. Settimana scorsa ho incontrato un paio di gruppi di cittadini che chiedevano tutti di fare presto. C'è qualcuno che lamenta dei disagi per cercare parcheggio, ad esempio, e stiamo cercando di andargli incontro il più possibile. La notizia è che in questi giorni, nei prossimi giorni, credo lo annunceremo oggi, data precisa, apriremo il primo parcheggio scambiatore su Viale Europa. Un parcheggio da più di 300 posti che alleggerirà un po' la situazione sia per i pendolari che potranno lasciare lì la macchina, che per quei residenti che magari non la usano tutti i giorni, per cui potrà essere comodo lasciarla lì.
A che altezza di Viale Europa?
È su Viale Europa, dietro le concessionarie.
E che modalità avrà di fruizione?
Fino a che non saranno finiti i lavori, il parcheggio realisticamente sarà utilizzabile gratuitamente.
Quindi sarà un polmone di sosta importante in questa fase?
Sarà un polmone di sosta importante, è un parcheggio peraltro bellissimo, perché siamo andati a visitarlo l'altro giorno, è pieno di verde, è un modello di come la città realizzerà i parcheggi nei prossimi anni. È tutto permeabile, c'è l'erba, ci sono un sacco di alberi, insomma è un'infrastruttura importante che inizierà a dare una risposta da quel punto di vista, cui poi seguiranno le altre, perché anche il P1 e il P3 poi da qualche mese saranno messe a disposizione dei cittadini.
Si concludono in queste ore le ultime operazioni di disallestimento della macchina messa in moto ormai una settimana fa per la sfilata di Gucci, che si è tenuta giovedì scorso in Oltrarno, tra polemiche e proteste dei residenti per carenze e cattiva informazione sulla gestione off limits della piazza e anche di alcune vie. Sono state giornate di forte presenza di controlli, vigilanza presidi da parte di addetti alla sicurezza in completo nero, venuti a monitorare e a gestire varchi, divieti e punti nevralgici in Santo Spirito, fra cui l'accesso alla sede della Maison di Palazzo Settimane. Un commerciante di Via delle Caldaie, i nostri microfoni, spezza una lancia anche in solidarietà a questi lavoratori vittime a loro volta di insulti e minacce.
Lei ha chiuso nei giorni stabiliti in accordo con Gucci, ma ha anche nutrito alcuni dei men in black cosiddetti che sono stati qui per diversi giorni. Ha assistito però anche a dei brutti episodi di intolleranza, perché tanto si parla del disagio arrecato ai residenti, ma anche questi lavoratori sono stati a loro volta vittime.
Sì, ho avuto varie testimonianze, nelle quali veniva esplicitamente recitato dagli uomini in nero, così come venivano chiamati, di forti contrasti e attriti con le persone, con i residenti qui del posto, spesso subendo delle ingiurie, degli insulti e senza motivo, perché a mio avviso questi signori sono qui per lavorare, per portare anche loro uno stipendio a casa. Io penso che se qualcuno ha avuto dei problemi o ha ancora dei problemi ne può parlare con il Comune di Firenze, visto che ha concesso l'occupazione del suolo pubblico. Quindi, a mio avviso, questi ragazzi non hanno nessuna colpa.
Frasi anche razziste nei confronti di alcuni di loro.
Sì, non voglio ripetere ciò che è stato detto, perché in qualità di essere umano mi fa schifo questa cosa. Però sono stati proprio insultati anche a livello, sì, sotto questo livello qui.
City Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
Si terrà il 24 maggio la manifestazione La Piana per la Palestina. Fino ad ora sono centinaia le adesioni che hanno risposto all'appello lanciato nei giorni scorsi dalle associazioni e dalle istituzioni della Piana. Ne abbiamo parlato in Notizie dalla Piana con la collega Elena Andreini.
si sta mobilitando davvero una grande quantità di realtà, che siano esse, insomma, ci sono appunto associazioni, ma ci sono anche singoli cittadini che hanno aderito a questa a questo appello. La manifestazione si terrà sabato prossimo, il 24 maggio, e c'è un grande movimento in queste ore. Il concentramento ci sarà, io ve lo dico, per Sesto Fiorentino, dove arriverà alle 14 in piazza Vittorio Veneto, cioè davanti al comune, e da qui poi si muoverà. E ci sono adesioni che vanno dai comuni di Carenzano, Campi Bisenzio, parlo della Piana ovviamente perché di questo si sta parlando, e sindacati, singoli cittadini, molti cittadini da quello che mi dicono, e molte associazioni locali e non solo. Quindi
ecco,
sono
una manifestazione che è partita da volontari e volontarie del Giovesì. Che cos'è questa realtà?
Sì, è un collettivo formato da giovani che svolgono volontariato all'Unione Operaia di Colonnata. Per chi non conosce Sesto Fiorentino, è la Casa del Popolo di Colonnata di Piazza Rapisardi, un edificio vecchissimo con una storia importante alle spalle, dove ci sono tante attività, e c'è questo collettivo di giovani che ha pensato bene di raggruppare, di dare il via, di dare il là a questa manifestazione.
Diamo uno sguardo al tempo: poco nuvoloso oggi o parzialmente nuvoloso, i venti deboli da sud-ovest nelle zone interne di scirocco sulla costa con locali rinforzi, mari fra poco mossi e mossi, le temperature in sensibile aumento. È tutto per questa edizione, l'informazione torna alle 18.45 con la Newsline da Sandra Salvato. Un buon proseguimento di giornata.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.